In questa puntata di Anime di Corse ho l'onore di parlare con Dario Domeniconi di Physio Running, un'azienda di Milano appunto di fisioterapia specializzata proprio sulla corsa. Tra l'altro Dario mi sta aiutando anche con il mio infortunio. E sono felice sinceramente di fare questa puntata perché ho chiesto proprio alla community di Esco a Correre di fare un po' di domande relative alla fisioterapia e ne sono uscite davvero tantissime. In questa puntata abbiamo provato a rispondere ad alcune di queste domande con Dario, abbiamo anche parlato dei 5 infortuni più comuni per noi runners e l'importanza della prevenzione, insomma tutto quello che c'è. È una puntata molto ricca di contenuti, secondo me molto formativa per noi runners, quindi rimanete fino alla fine. E se vi piace questa puntata fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché stavamo pensando con Dario di creare una rubrica proprio specifica per la fisioterapia, molto più continuativa, al di fuori appunto di Anime di Corsa, perché quando ogni volta che vi faccio delle domande sui social effettivamente siete in tantissimi a fare domande e non c'è abbastanza tempo con una sola puntata. Detto questo, se non mi conoscete ancora, io sono Simone Luciani, questo Esco a Correre, una community per runners con l'obiettivo di aiutare più persone possibili a trovare la propria migliore versione attraverso il gesto magnifico della corsa. Lo facciamo in tantissimi modi, il canale YouTube dove facciamo documentari, parliamo di corsa, cerchiamo di formare, eccetera eccetera, il podcast, un magazine escoaccorrere.com e appunto l'Academy, Esco a Correre Academy, dove aiutiamo gli atleti con tabelle personalizzate, coaching, nutrizione, workshop, corsi, insomma facciamo un sacco di cose. Provate ad andare a vedere, vi lascio il link qua sotto e potete supportare così anche tutta questa iniziativa. Lo sponsor di questa rubrica è Top 4 Running. Top 4 Running è un sito dove potete trovare scarpe, le ultime appena uscite, scarpe da running ovviamente, più tutto l'abbigliamento e gli accessori. Se utilizzate il codice sconto Esco a Correre avrete uno sconto del 5% anche sui prodotti già in sconto, quindi insomma se dovete comprare un paio di scarpe sapete dove andare e così aiutate anche il canale. Vi volevo anche dire che da oggi è possibile abbonarsi al canale di Esco a Correre, veramente con 1 euro al mese, ma anche meno in realtà. Questo vi darà la possibilità di accedere a questi contenuti 24 ore prima rispetto agli altri, soprattutto ci aiutate a continuare con la produzione di questi contenuti, che chiaramente, lo dico proprio onestamente, la pubblicità su YouTube non paga abbastanza per far sì che noi riusciamo a mantenere la qualità, continuare a produrre contenuti, podcast, insomma tutto quello che facciamo. Quindi è un piccolo contributo che ci potrebbe aiutare tantissimo, ovviamente assolutamente volontario. Noi continueremo a portare tutti questi contenuti in maniera gratuita. Boom, non vi voglio più annoiare, iniziamo subito con l'intervista di oggi. Anime di Corsa. Ciao Dario, che bello averti qua, grazie mille per l'invito, soprattutto so che il tuo tempo è prezioso, raccontaci chi sei e che cosa fai.
Ciao Simone, ringrazio io voi di Esco a Correre e mi presento, sono Dario Domeniconi, appunto sono un fisioterapista che si occupa da diversi anni di fisioterapia dei runner e inizio praticamente ad approcciarmi, ad avvicinarmi al mondo della corsa sin da piccola, a 14 anni, assieme a mio fratello incominciamo a correre per una vecchia società che esisteva una volta ma che ricordiamo ancora con molto affetto, che è la SNAM Gas Metano San Donato Milanese. Ci tengo sempre a ricordarla molto, che era piena di grandi campioni, grandi allenatori e grandi persone. E quindi inizio a correre a 14 anni, faccio mezzo fondo, mi appassiono da subito, come tutti i runner sapranno, alla corsa e nel tempo poi studio fisioterapia e logicamente cerco di unire quelle che sono l'amore sportivo con l'amore del mio lavoro. e quindi mi incomincio già da subito ad occuparmi di runner, di infortuni dei runner. Sono praticamente oramai 25 anni che me ne occupo e 10 anni fa, quest'anno compiamo proprio 10 anni, apro Physiorunning.net, che ha l'obiettivo appunto di aiutare il runner nei suoi infortuni. Il runner è un paziente particolare perché anche se si fa male, giustamente vuole sempre correre. Sappiamo tutti che la corsa per noi è come un po' una droga, non possiamo stare senza e se non corriamo per una settimana incominciamo ad innervosirci. Quindi nel mio ambiente nell'ambiente della fisioterapia notavo che c'era un pochino di generalizzazione su quello che riguardava la riabilitazione e l'approccio al runner, e allora ho voluto, curioso come sono, impostare di più il mio lavoro in maniera più specifica. La prima cosa che bisogna fare, logicamente, per questo è iniziare a studiare tanto. E magari molti non lo sanno, ma ci sono un sacco di articoli scientifici sui runner, sulla riabilitazione del runner, sulla prevenzione, sugli infortuni, e ci sono anche da tantissimi anni. Un semplice esempio: noi sappiamo che lo stretching passivo non va fatto prima della corsa, ma attenzione, non lo sappiamo adesso. Già negli anni 80 erano stati pubblicati più di 20 articoli che riguardavano questa questione. Quindi appassionandomi di riabilitazione del runner e prevenzione degli infortuni, incomincio a studiare tanto, faccio diversi corsi, conosco persone a livello internazionale che si occupano di riabilitazione del runner e leggo tantissimi articoli e cerco soprattutto di dare al paziente una maggiore specificità a livello riabilitativo. Cioè, non mi piaceva che tanti colleghi o comunque, come sappiamo, magari a volte anche tanti medici, quando c'è un problema al ginocchio in un runner, partono e dicono: ah, questa è la classica bendelletta da runner perché tu corri. In realtà sappiamo oggi che in un problema di ginocchio solo l'8% praticamente potrebbe essere la bendelletta, mentre un gran 65% delle patologie del ginocchio riguarda la sindrome femorotulea, il dolore femorotuleo, come magari qualcuno di voi saprà. E quindi in questo modo, fondando Physiorunning, cercando di dare maggiore specificità al runner, incontro tantissimi pazienti, atleti, e oramai sono tanti anni che lavoro con loro e oramai questa passione logicamente mi ha portato a incentivare quello che è la predisposizione verso il runner. Quindi oltre a Physiorunning, che ha come obiettivo la prevenzione e la cura del runner, andiamo anche a lavorare direttamente sul campo. Abbiamo una Physiorunning Station, che io la chiamo, dove siamo presenti in molte gare, logicamente nella zona di Milano. Noi siamo qui a Milano, in Piazza della Repubblica, e a volte arriviamo noi appunto dal runner. Arriviamo a volte anche nelle squadre e a volte anche nelle aziende, perché come sapete tutti, negli ultimi 3 o 4 anni l'espansione della corsa è veramente aumentata tantissimo, e quindi a volte anche le aziende organizzano la loro gara, vogliono conoscere di più sulla riabilitazione, sulla prevenzione, e a volte arriviamo fondamentalmente anche lì.
Che bello.
Physiorunning l'ho fondata appunto 10 anni fa e i miei pazienti sono molto molto contenti di questo, e tra un po' parleremo anche di quello che riguardano appunto gli infortuni che si accaniscono a volte e ci impediscono di correre, Simone.
Infatti è un po' il motivo per cui siamo qua. E una cosa che ho notato, ahimè, ultimamente ho dovuto vedere diversi fisioterapisti, professionisti di vario genere, sono pochi appunto quelli veramente qualificati sul running, cioè la corsa è proprio uno sport che richiede una specializzazione secondo me molto, molto alta, e il fatto che tu riesci a fare tutte e due, cioè che sei un runner prima e adesso, adesso fai quello che fai, insomma, secondo me è molto importante, è utile per un runner che vuole essere sistemato.
Ma ti dirò, questo mi aiuta tantissimo, Simone, nel senso che io la prima cosa che faccio quando studio un qualcosa di nuovo è volerla il prima possibile provarla. C'è un problema però a essere un fisioterapista che si occupa di runner e correre, che irrimediabilmente quando vai a correre ti concentri un sacco su quello che può essere la pronazione di chi ti sta davanti, sulla postura, e hai sempre un po' una visione scientifica della cosa. Addirittura a volte rompo un po' le scatole agli atleti anche in gara dicendo: ma prova a fare questa cosa. Certi mi rispondono bene, altri meno, che sono più concentrati. Però è una cosa carina, una cosa che mi piace. Do un qualcosa in più nella mia corsa. Però sì, devo dire che il fatto di provare direttamente quello che si può studiare, si può comunque apprendere, è una grandissima cosa. Purtroppo c'ho poco tempo per correre perché lavoro veramente tantissimo, però ogni volta che corro è, come voi sapete, un grande piacere, una grande gioia.
Certo. Quali sono, così entriamo un po' nel vivo, secondo te gli infortuni più comuni per noi runner, quelli che hai visto più frequentemente affliggere, diciamo, i vari runners?
Allora, io ti potrei parlare un pochino di statistica generale che viene appunto dagli articoli scientifici, e ti potrei parlare di quello che è la nostra esperienza, che però consideriamo anche una cosa, è un'esperienza milanese. Milano è una città particolare dove c'è molto stress lavorativo, molto lavoro tendenzialmente alla scrivania davanti al computer. E noi vediamo veramente tantissimi tantissimi casi di patologie che riguardano la colonna vertebrale, molti runner con protrusioni, hernie discali, che logicamente avendo una compressione radicolare fanno poi fatica perché sentono delle alterazioni sia muscolari che sensitive sulle gambe, e di conseguenza questo li porta a correre male. Se ti devo invece parlare comunque di statistica specifica sul runner, ti posso dire che la patologia assolutamente più frequente è la sindrome femoro-rotulea, il dolore femoro-rotuleo. Tu fai conto che praticamente di tutte le patologie dei runner va a coprire il 16,7% delle patologie, quindi quasi un runner su 6 soffre di questa patologia. Ed effettivamente in studio ce ne abbiamo diversi. È una patologia un pochino ostica, perché se non trattata in maniera precoce, soprattutto se non si previene in certi casi, può durare anche tanto tanto tempo. Il 40% delle persone che ne soffre se la porta dietro anche un anno prima di eliminarla. Parlando un po' di dati, ne soffrono molto di più tendenzialmente le donne di noi maschietti, anche per un discorso di biomeccanica. Le fanciulle hanno un bacino un pochino più largo del nostro e tendono molto a portare all'interno il femore, ad avere un atteggiamento posturale interno. Questo fa sì che la rotula tendenzialmente vada ad impattare, volgarmente detto, a sfregare sulla cartilagine praticamente del condilo del ginocchio. Questo crea infiammazione che alla lunga può comunque portare a questa patologia. È una patologia abbastanza ingravescente, cioè uno sta correndo, a un certo punto incomincia a sentire questo dolorino al ginocchio che velocemente diventa un dolorone e si tende fondamentalmente a fermarsi e non riuscire più a correre. Quindi è una patologia che interrompe la corsa. Magari all'inizio non si ha, uno inizia a correre e dice vabbè dai va bene, a un certo punto tende a fermarsi. Su questo bisognerà fare molta attenzione su quello che riguarda il piano riabilitativo. Io nel caso di questa patologia consiglio di avvicinarsi subito a un professionista sanitario che si occupa di corsa, proprio per evitare che l'infiammazione nel tempo vada a essere più ingravescente. Quindi se io vedo il paziente con una leggera infiammazione, nel giro di poco tempo riusciamo a riportarla alla normalità e riusciamo a riprendere la nostra corsa. Se la cosa c'è già da 6 mesi, 8 mesi, potrebbe cominciare a diventare un problema. Ci sono persone che ne possono soffrire di più, come le persone che hanno il piede piatto, ma il piede piatto porta praticamente a una extra rotazione di tibia, a una intrarotazione di femore che va a recuperare quello che abbiamo visto prima nelle fanciulle, che avendo un bacino largo tendono a avere una rotazione interna del femore, quindi sfregano molto di più lateralmente sulla rotula. Cosa possiamo fare logicamente per prevenire? Controllare quello che è la postura di corsa, quindi andare a rinforzare tutti i muscoli che ci portano in una postura di extra rotazione di femore, in questo caso quindi stiamo pensando soprattutto ai glutei. Faccio una piccola parentesi, questo proprio per la nostra esperienza: il 50% dei nostri pazienti di studio che soffrono comunque di una patologia, di un problema, di una lesione o hanno un infortunio, alla fine ricostruendo si ritrova nel 50% dei casi un gluteo debole, soprattutto monolaterale, soprattutto da un lato e soprattutto dal lato che ci fa male. Quindi sulla prevenzione andremo a lavorare veramente tanto su quello che è il rinforzo del gluteo in generale, ma soprattutto del medio gluteo. Muscolo importantissimo. Noi sappiamo che il gluteo è quello che al 40% ci dà la spinta. Poi abbiamo un 30% supportato dall'hamstring e poi abbiamo tutti gli altri muscoli che coadiuvano. Quindi se il gluteo non lavora bene, spesso si trova quella che è un compenso, cioè un lavoro praticamente di un altro muscolo che tende a fare il lavoro del gluteo e che quindi fondamentalmente va in sovraccarico e va in disfunzione. Quindi su questo sicuramente lavorerei tanto sul gluteo. Lavorerei anche per quanto riguarda il dolore femoro-rotuleo sull'allungamento delle fibre del quadricipite. Però attenzione, perché uno su questa sindrome tenderebbe a dire: vabbè, ma se io faccio un sacco di stretching passivo sul quadricipite comunque ne ho un grande beneficio. A volte su un muscolo molto retratto un'intensificazione dello stretching passivo può produrre fondamentalmente maggior tensione a livello tendineo, in questo caso maggior compressione a livello rotuleo. Quindi andrà allungato il muscolo, ma preferiamo sempre farlo in maniera un pochino più dinamica, un pochino con una postura corretta e soprattutto anche con un'inibizione attiva dell'antagonista. Cosa vuol dire questo? Che se ho un muscolo molto contratto, lavorerò molto sulla contrazione del suo antagonista, che non solo lo allungherà passivamente, ma in più avremo una neuromodulazione, cioè avremo un'inibizione centrale di questo antagonista contratto che, attivando l'agonista, riuscirà a rilassarsi molto di più. Quindi sulla prevenzione io lavorerei molto in questo senso.
Guarda, ti faccio una domanda su questo molto, molto veloce, perché mi ha sempre incuriosito. Quanto si può effettivamente allungare la muscolatura di una persona? Parlo di me in questo caso, che potrebbe essere utile, perché so che tanti atleti hanno lo stesso problema. Io sono molto corto, lo sai anche tu, perché ci stiamo lavorando, cioè ho una contrazione importante, non riesco ad arrivare alle punte dei piedi, sono sempre stato un pezzo, mio papà mi chiamava sempre un pezzo di legno fin da quando avevo 5-6 anni. Quanto effettivamente si può modificare questo lavorandoci, e fino a che età? Cioè c'è un'età dove dici ormai è tardi per riuscire ad allungarti in una maniera corretta?
Allora, ok, il nostro corpo noi sappiamo che ha una grandissima adattabilità. Noi fondamentalmente siamo sui nostri muscoli, sui nostri tendini, sulle nostre articolazioni, quello che fondamentalmente facciamo durante la giornata. Io ho pazienti con cui si lavora sulla colonna, gli facciamo fare una prova molto semplice, li facciamo ad andare a toccare la punta dei piedi, misuriamo la distanza, a volte hanno addirittura 40-50 centimetri da terra. con una seduta osteopatico-posturale addirittura si riesce a limitare a volte di tanto questa retrazione del 30-35% in meno con una semplice seduta, ma non è quello che fondamentalmente poi permane. Quello che bisogna fare logicamente è lavorarci costantemente e quotidianamente con degli esercizi specifici. Quindi tutti riusciamo logicamente a riallungarci, dobbiamo lavorare su questo allungamento. Non esiste un'età, è logico che in una situazione giovanile, quando ho 20 anni, ho una quantità di fibrinogeno incredibilmente elevata nei miei tessuti, quindi vuol dire che ho una componente elastica grandissima, io facilmente riesco ad allungarmi. Ma attenzione, ci sono anche persone che anche a 20 anni fanno fatica ad allungarsi, come giustamente Simone ricordavi. Di conseguenza dipende molto da quello che è l'attivazione sull'allungamento. Ricordiamoci una cosa, che la quantità di fibrinogeno e di elasticità della muscolatura dipende da quanto io vada ad insistere sullo stimolo d'allungamento. Di conseguenza, se io non mi allungo mai, è difficile che ottengo un allungamento. In più dipende anche molto dalla nostra appunto attività quotidiana. Se io sto 8 ore davanti a un computer, è difficile che il mio fibrinogeno venga comunque stimolato. Se io faccio un lavoro in cui cammino di più, mi non muovo di più, questa cosa viene decisamente stimolata maggiormente. Quindi non c'è mai un'età per dire basta, non mi posso allungare. La cosa importante è farlo in maniera graduale. Spesso i miei pazienti, quello su cui sbagliano, ma sia sullo stretching sia sull'allungamento, è forzare. Io dico sempre a tutti, bisogna sentire una leggera tensione, mai un forte stiramento, non bisogna mai arrivare al dolore quando noi tiriamo. Bisogna sentire la tensione, assecondarla, ma mai sentire dolore. Questo è sicuramente importantissimo. Quindi con semplici esercizi, ma fatti quotidianamente, tra l'altro noi lavoriamo appunto anche con facendo fare ai nostri pazienti tanti esercizi a casa. Io un paziente non lo vedo quasi mai 3 volte alla settimana, tendo a vederlo 1 volta alla settimana, però gli do un buon carico di lavoro, di esercizi da fare quotidianamente, a volte anche 2 volte al giorno. Non per ore o mezz'ore, a me bastano 5 minuti al mattino, 10 minuti la sera, e già questo comunque dà uno stimolo sul tessuto di allungamento molto importante e si ottengono veramente dei risultati incredibili. La cosa importante è che il paziente sia metodico e segua per diverse settimane, diversi mesi, questi esercizi logicamente di allungamento, perché ricordiamoci una cosa, tutti i nostri tessuti variano, si adattano, ma lo fanno lentamente, e quindi dobbiamo rispettare a volte il timing del tessuto, i tempi del nostro corpo per ottenere certi risultati. Questo non vuol dire che bisogna fermarsi sempre a tutti i costi, ogni situazione va analizzata, perché attenzione, è anche sbagliato a volte, anzi abbastanza spesso, a dire va bene, faccio 1 mese di interruzione totale di riposo e poi riprendo. Lì si crea comunque un disadattamento tissutale e poi, siccome il nostro cervello pensa di ritornare alle stesse condizioni di attività, di sforzo e di spinta di prima, lì poi ci si fa male, indubbiamente. Quindi, sempre andare a rispettare quello che sono i tempi di riattivazione, i tempi tissutali di cura del nostro.
Certo, se hai voglia tornerei, allora abbiamo parlato di alcuni degli infortuni più importanti, se vuoi torniamo lì, così insomma andiamo avanti un po' nella categorizzare quelle che sono le cose più comuni che hai visto finora, che magari potrebbe aiutare qualcuno che ci sta seguendo.
Certo, voi considerate anche che un runner su 3 ha un infortunio almeno 1 volta all'anno. Quindi gli infortuni per quanto riguarda la corsa sappiamo essere molto frequenti, ma perché l'impatto logicamente della corsa è decisamente maggiore. Pensate che rispetto alla camminata io triplico quelli che sono gli impatti sulle mie strutture, tendine, muscolari, articolari. quindi gli infortuni sono abbastanza all'ordine del giorno. Come infortuni caratteristiche, andiamo un pochino in ordine, abbiamo anche la periostite tibiale. Quindi periostite tibiale di cui ne soffre circa un runner, scusate, periostite tibiale che va a coprire circa il 10% delle patologie degli infortuni del runner. Periostite tibiale una volta si pensava fosse più dovuta al tibiale anteriore. Ci sono ancora oggi diverse convinzioni su questa tensione del tibiale anteriore. In realtà si è visto che i maggiori fautori di questa patologia sono il tibiale posteriore e sono anche il soleo. Perché? Perché loro si inseriscono posteriormente su questa struttura che è all'interno della tibia e del perone, che è una specie di reticolato dove questi muscoli si inseriscono. Cosa succede? Che se noi abbiamo una tendenza alla pronazione, se noi abbiamo un alto impatto, questi muscoli tendono a contrarsi parecchio e quindi a difendere. Tirano su questo retinacolo, su questa struttura e fondamentalmente la infiammano. È molto caratteristica di chi ha un appoggio di tallone. Poi adesso potremmo disquisire tantissimo su quello che riguarda l'appoggio di tallone, mesopiede, avampiede, però tendenzialmente è abbastanza caratteristico in questo caso di chi appoggia di tallone. Su quanto riguarda la periostite tibiale, quello che si può fare, si può utilizzare un plantare che magari vada un attimino ad alzare l'arco plantare e riduce le tensioni appunto di questi due muscoli sul retinacolo. Attenzione che però il plantare può essere una soluzione momentanea, non deve essere per tutta la vita, perché è vero che il plantare aiuta tantissimo a mantenere l'arco plantare, però è anche vero che lo blocca. Noi sappiamo che la pronazione, che spesso viene tanto demonizzata, diventa pericolosa quando è iperpronazione, ma la pronazione è un movimento fisiologico che ci serve fondamentalmente per spingere molto di più e soprattutto per ammortizzare. I keniani, gli atleti che vanno molto forte, hanno una tendenza all'iperpronazione. Se voi vedete certi video in slow motion, vedete proprio il piede che va dentro in una maniera incredibile, quasi il malleolo mediale va a toccare il terreno. Ma quello, tra l'altro, hanno fatto degli studi che gli serve addirittura per allungare tantissimo il legamento deltoideo della caviglia, e loro sfruttano l'allungamento di quel legamento come energia cinetica per spingere addirittura di più. Se tu a un keniano che corre così gli dai una scarpa antipronazione, questo si irrigidisce, si fa male, non va. Attenzione anche alle scarpe, parentesi, alle scarpe antipronazione. Io ho tantissimi pazienti che vengono in studio perché: Dario, è da un mese che ho le scarpe antipronazione, mi fa male il ginocchio, mi fa male la caviglia, mi fa male l'anca. La scarpa antipronazione prima di tutto va usata solo in caso di iperpronazione, ma attenzione, molto spesso le pronazioni che noi possiamo vedere sono pronazioni false. Io una pronazione la devo sicuramente valutare non da fermo, quindi in maniera dinamica su un tapirulan correndo, e non con le scarpe. Cioè devo far fare una corsa a piede nudo e allora lì posso valutare quello che è un'iperpronazione vera, perché sennò a volte può dipendere comunque dalla scarpa o può dipendere dalla postura statica del paziente.
È una cosa estremamente interessante secondo me, perché io ne parlo spesso con gli atleti dell'Academy, mi chiedono sempre: ah, ma mi hanno consigliato di mettere la scarpa antipronazione. Poi adesso c'è veramente un casino di prodotti che stanno uscendo, che sono un misto neutro antipronazione, che non si capisce, un po' una via di mezzo, e anch'io sono sempre stato dell'idea che attenzione a correggere troppo, anzi si dovrebbe correggere il meno possibile, perché evidentemente il corpo ormai ha già fatto i suoi adattamenti, anche secondo che è quello un po' lo stile di corsa, ed è bello, interessante questa cosa qua. Secondo me non tutti lo sanno, perché se vai dal commerciante la maggior parte ti mettono su un tappeto, ti fanno correre con le scarpe, quindi non come stai dicendo tu, ovvero scalzi, e quasi sempre uno su tre gli filano la scarpa antipronazione, che fa un sacco di danni, e questo lo confermo anch'io.
Tu fai conto che delle scarpe che vengono date per una ipotetica pronazione, correttamente vengono date solamente il 10% delle scarpe, vuol dire che 9 runner su 10 che usano scarpe anticonazione non ne avrebbero bisogno. Poi per carità ci sono certi che magari si adattano a questa scarpa, non hanno comunque sovraccarichi tissutali e non sviluppano infortuni. Però sicuramente perdono in efficienza. Perché? Perché con una scarpa antipronazione io non ho un adattamento del mio arco plantare, non ho un allungamento della fascia plantare e una conseguente recupero dell'energia cinetica elastica della fascia plantare per avere più spinta. Quindi con una scarpa antipronazione spingo molto meno col piede che con una scarpa neutra, indubbiamente, che mi permette di muovere bene il piede. E ci colleghiamo a questa cosa appunto per parlare di fascite plantare, perché anche la fascite plantare è una patologia abbastanza frequente, molto più di chi si approccia e chi sta iniziando a correre piuttosto che di un atleta abbastanza esperto e che corre da anni. La fascite plantare ha un'incidenza del circa 8% sulle patologie della corsa. E attenzione a una cosa, non mettete ghiaccio sulla fascite plantare. Noi la fascia plantare è costituita da un'aponeurosi, quindi una porzione elastica, ma è costituita sulla fascia plantare anche da muscoli, ci sono i muscoli lombricali. Se noi un muscolo che è già in retrazione lo andiamo a raffreddare, questo non va bene, otteniamo maggiore contrazione. Nella fascite plantare noi abbiamo proprio un accorciamento di quello che è l'aponeurosi e anche un conseguente accorciamento della muscolatura. Quindi evitiamo la classica bottiglia d'acqua congelata da far passare sotto la fascia plantare, lavoriamo lì tanto sull'allungamento dinamico logicamente. Lavoriamo tanto anche sul massaggio della fascia plantare, lavoriamo sul lavoro appunto posturale, non solo della fascia plantare. Ricordiamoci che la fascia plantare non è altro che la continuazione della nostra catena muscolare posteriore. I runner corrono, hanno un motore posteriore, noi spingiamo da dietro, i maggiori muscoli che ci portano ad andare più forte sono tutti posteriori. Molti pensano che il quadricipite sia importantissimo nella corsa, è molto importante indubbiamente per la dinamica del ginocchio, ma è più stabilizzatore. I motori più grossi noi ce li abbiamo dietro. Ricordatevi una cosa, che questo vale per chi si approccia alla corsa: per andare più forte nella corsa, per correre meglio, non dobbiamo mettere la gamba avanti, dobbiamo spingere la gamba dietro. Abbiamo sempre una trazione posteriore. È per questo che è importante che la catena posteriore sia decisamente ben allungata. È per questo che questo allungamento della catena posteriore faccia sì che io possa arrivare a toccarmi le punte dei piedi. Perché? Perché funziona un po' come un elastico. Se il mio elastico si allunga di più, vuol dire che sviluppa più forza e quindi avrà una maggiore efficienza. In questo caso sulla catena posteriore vale anche su un discorso di falcata. Se io sono molto retratto e ho una falcata di un metro, se io riesco ad allungarmi e ho una falcata di un metro e 10 centimetri, con lo stesso dispendio di energia, questo che cosa vuol dire? Che io quei 10 centimetri li guadagnerò ad ogni passo. Provate a pensare su 42.000 passi che io faccio nella maratona, quei 10 centimetri quanto diventano? Diventano veramente tanto. Quindi mi raccomando, tenere sempre le catene posteriori molto allungate. Noi quando vediamo i pazienti facciamo un questionario per vedere le abitudini dei pazienti e facciamo una visita anche posturale del runner. E io trovo tantissime persone, circa l'80%, che non riescono a toccarsi le punte dei piedi. E in questo caso consiglio sempre un semplicissimo esercizio che noi diamo di autoallungamento della catena posteriore, che nel tempo dà veramente dei grandi risultati, anche su quello che riguarda l'efficienza poi della spinta. Siamo andati un pochino fuori dalla fascite plantare, e sulla fascite plantare attenzione molto alla pista, soprattutto a chi non la usa spesso, perché il tartan spesso fa sì che ci sia un iperlavoro della fascia plantare. Non utilizziamo i fans per la fascite plantare non utilizziamo gli antidolorifici. Perché? Perché quando abbiamo dolore, prendiamo un antidolorifico, ci corriamo sopra, non sentiamo dolore, ma lei si contrae ancora di più. Quindi la cosa che può essere utile magari è utilizzare uno strapping, quindi quello che può essere un cerotto specifico che viene usato per assecondare un po' la fascia plantare, questo mi serve per correre, o se no anche delle talloniere che ne riducono un pochino la tensione. Però questo è una situazione che io posso attuare se il giorno dopo c'è una maratona e giustamente non voglio evitare di fare la maratona. Nel caso comunque trattatela con la riabilitazione, trattatela con degli esercizi specifici.
Con la fascite immagino bisogna per forza fermarsi ogni tanto.
Allora, con la fascite l'ideale è fermarsi e lavorare sull'allungamento della fascia plantare. Quello a cui bisogna fare attenzione, logicamente, quello che ci dice quando fermarci o no è il dolore. Ci sono momenti in cui si ha talmente tanto dolore, ma questo vale un po' per tutti gli infortuni, che non si può continuare la corsa. Non si dovrebbe mai arrivare a quel momento. Ai primi segnali si dovrebbe lavorare, in questo caso per la fascite plantare, sull'allungamento, e bisognerebbe lavorare anche sulla prevenzione. Sulla prevenzione intendo anche noi, ai nostri pazienti che hanno dei problemi specifici, inseriamo sempre su quello che riguarda il loro riscaldamento degli esercizi specifici per il loro problema, in modo da iniziare con la corsa, quindi iniziare a caricare la zona in maniera logicamente rilassata, in maniera naturale, in modo da non avvicinarsi comunque all'infortunio. Di conseguenza queste influenze del periodo ti lasciano per un mese la tosse, perdonate se tossisco un pochino. E tornando quindi alla fascite plantare, sì, lavoriamo molto sulla prevenzione. Se abbiamo dolore ci fermiamo subito. Se siamo arrivati a un dolore esagerato, servirà sicuramente, oltre alla fisioterapia, oltre alla terapia, anche magari una settimana di stop, due settimane di stop. Sul discorso del fermarsi dalla corsa, io non generalizzo mai, perché prima di tutto ogni patologia, ogni paziente, ogni tessuto è a se stesso. E poi abbiamo anche un'altra caratteristica importante, che è come evolve comunque il processo riabilitativo. Ci sono pazienti che nel giro di una settimana recuperano, pazienti che hanno bisogno di un mese. Non possiamo mai sull'essere umano andare a standardizzare come se fosse una macchina. Noi non è che leviamo una ruota vecchia e ne mettiamo una nuova e quella va bene su tutti i modelli di macchine. I nostri tessuti, la nostra genetica fondamentalmente fa sì che noi siamo delle persone completamente diverse. Infatti noi in Physio Running ci teniamo tantissimo sulla specificità del trattamento. Ogni paziente, ogni runner è diverso. Quando facciamo analisi biomeccanica della corsa, facciamo proprio uno schema posturale dove si notano patologie, si notano praticamente retrazioni, si notano disfunzioni, e si fa proprio uno schema sullo scheletro umano di com'è, è una fotocopia di com'è strutturalmente il paziente. Io vi posso dire che in 25 anni praticamente non ho mai trovato uno di questi schemi uguale a un altro paziente, sono tutti e totalmente diversi. Le variabili sono talmente tante che siamo veramente degli individui unici, e quindi dei rani unici, e quindi ci vuole l'unicità e la specificità per quanto riguarda il recupero e la riabilitazione. E passiamo a un'altra patologia che, come la fascite plantare, quindi sempre sull'8%, mina quello che è la volontà di corsa del runner, che è la sindrome della bandelletta, amatissima appunto da chi non tanto si occupa di runner. Quindi problema al ginocchio, sindrome della bandelletta. Sindrome della bandelletta che appunto ha un 8% di incidenza sulle patologie. E questa sindrome, che noi sentiamo sul ginocchio, però inizia da molto lontano, inizia da un muscolo praticamente che si chiama tensore della fascia lata, che ce l'abbiamo esattamente a lato del femore e prosegue praticamente con un grosso tendine che si chiama iliotibiale. Questo tendine che passa praticamente di fianco al femore lungo tutta la gamba, molti dicono come la banda rossa del pantalone del carabiniere, perché è proprio lì la posizione, si va poi ad inserire sul tubercolo del Gerdi, che è un piccolo tubercolino sulla tibia esternamente sotto alla rotula praticamente. Cosa succede in questo caso? Che questo ventre muscolare molto piccolo, questo tendine molto lungo, se abbiamo una situazione di retrazione del muscolo, di tensione del tendine, praticamente su questa zona del ginocchio si ha una grande tensione sull'inserzione e di conseguenza un grande dolore. Però non è una patologia assolutamente del ginocchio, non è una patologia da trattare in quella zona lì, è una patologia fondamentalmente da trattare più in alto, perché il tensore della fascia lata tira molto di più sull'iliotibiale e ci porta alla sindrome della bandelletta, perché probabilmente va a compensare qualcun altro che non fa il suo lavoro. E chi è solitamente questo qualcun altro che non fa il suo lavoro? Il gluteo medio. Nell'80% dei casi di disfunzione della bandelletta si ha medio che lavora poco. Se il gluteo medio lavora poco, quando io impatto, appoggio la gamba per stabilizzare il femore, chi lavorerà molto di più? Il tensore della fascia lata. Quindi non lavoro posteriormente, ma lavoro lateralmente. Lavorando lateralmente, attenzione, a volte la tensione è talmente elevata che potrei avere anche delle borsiti trocanteriche, cioè vado a spingere con l'ilio tibiale talmente tanto sulla porzione esterna del femore che ne infiammo la borsa sierosa che è sotto, che mi permette al tendine di scivolare. Quindi molta attenzione a questa patologia, molta attenzione al rinforzo del gluteo. La prevenzione logicamente è rinforzando il gluteo. Quindi capite che per quasi tutti i runner una routine di rinforzo glutei attraverso squat, attraverso esercizi specifici diventa fondamentale. Sono i maggiori motori, sono quelli che se lavorano peggio fondamentalmente provocano più patologie in giro. Loro devono lavorare decisamente bene. Sindrome della bandelletta, quello che io posso fare fondamentalmente è lavorare sull'allungamento, quindi sullo stretching, in modo da allungare sia il muscolo e allungare anche un pochino il tendine. Attenzione, stretching passivo da fare la sera prima di dormire, mai prima della corsa logicamente. Prima della corsa lavoro tanto su uno stretching dinamico, quindi lo metto nella mia routine del riscaldamento, quindi faccio degli slanci all'interno in modo da allungarlo e cerco appunto un allungamento dinamico con esercizi che possono essere quello di inclinarsi dal lato opposto e flettersi verso il basso con il piede praticamente incrociato sul piede opposto. Ci sono tantissimi esercizi che adesso non stiamo qui logicamente a per motivi di tempo a descrivere. Molto attenzione quindi per quello che riguarda la sindrome della bandelletta, che tra l'altro è una sindrome che io sento molto in anticipo, cioè molto in anticipo, prima di arrivare a patologia sicuramente passano mesi, passano molte settimane, quindi lavorare subito sulla prevenzione. Sui runner è importantissimo andare a fare un lavoro di anticipo, quindi spesso uno dice vabbè c'ho dolore, ci corro sopra. Chiedetevi sempre perché c'è quel dolore e da che cosa può derivare quel dolore. La nostra funzione è quella fondamentalmente di aiutarvi in questo. A me piace molto lavorare con gli atleti soprattutto sulla prevenzione, sono molto impostato sulla prevenzione, ho tutte le intenzioni perché il runner e l'atleta non venga in studio da me, quindi eviti di andare in una situazione di lesione. Ah, tra l'altro per questo sono circa 3 anni che scrivo su Gazzetta Running ogni settimana degli articoli che riguardano proprio le patologie del runner. Se vi capita di leggere probabilmente con Physio Running magari ci avete trovato anche lì. Quindi
Molto, molto bello, ti blocco qua perché siamo già a 46 minuti e sto portando a casa un sacco di note per il sottoscritto, ma immagino utilissime per tutti quanti. Glutei fondamentali, e secondo me ci mettiamo troppa poca attenzione come coach. Lo introduco praticamente da quando alleno esercizi specifici per attivare i glutei ad ogni singolo allenamento, potenzialmente anche solo 5 minuti, però è fondamentale. E il problema è che pochi riescono ad attivare i glutei correttamente, e questo è un problema di potenza del gluteo, quindi che il gluteo non è sviluppato abbastanza, o ci sono anche altre cose che si possono fare per farlo attivare durante il gesto della corsa?
Allora, spesso il gluteo, il problema maggiore che ha è che un muscolo, soprattutto per chi sta tanto seduto, che viene attivato poco, però a livello cerebrale, cioè noi abbiamo una neuromodulazione di questo muscolo abbastanza lenta. Quindi quando facciamo gli esercizi, io dico sempre ai miei pazienti atleti, quando fate lo squat, andate a ragionare non tanto sul movimento che voi state facendo, che è quello di estendersi ed elevarsi, ma farlo cercando di pensare di stringere proprio i glutei. Se non li sentite, questo vale un po' per tutti i muscoli, mettete le mani sul medio gluteo e sentite che si contrae. Questa diventa una cosa fondamentale, perché molte persone, non usando bene un muscolo, usandolo poco, hanno una neuroattivazione di quel muscolo decisamente limitata. Ci vuole un po' di tempo. È un po' come anche gli addominali, Simone. Molta gente fa gli addominali ma non sente gli addominali. Abbiamo persone che fanno 80 addominali al giorno ma non hanno i retti addominali, non si vede la tartaruga. Quello perché probabilmente quando fanno l'addominale lo fanno non con quel muscolo, non corretto addominale, ma con tantissimi altri muscoli compensatori. Quindi importantissimo andare a fare in modo che non solo il nostro fisico e i nostri muscoli lavorino, ma soprattutto il nostro cervello. Ricordatevi sempre che senza un neurone che arriva dal nostro sistema nervoso centrale, il muscolo non si contrae e non si può contrarre. Quindi molto spesso noi insistiamo nella riabilitazione su quello che è la creazione di un nuovo schema muscolare, un corretto schema muscolare su un muscolo che lavora male e può dare disfunzione magari anche da altre parti. Quindi io insisto su quel muscolo, ma pensandoci anche tanto durante la contrazione, rendendomi conto proprio con le mani, con la zona più sensibile del mio corpo, che il muscolo si sta contraendo bene. Vedrete che nel giro di poco tempo, fare gli addominali così o fare i glutei così, avrete molti più risultati nel giro di una settimana, due settimane, rispetto magari all'anno che state facendo questo specifico esercizio. Sempre molto concentrati. Attenzione, questa concentrazione spesso ci può servire anche in gara. In gara, ad esempio, se io ho una contrattura su un adduttore e sono al 35esimo chilometro, se io mi concentro su quello che è il lavoro dei glutei, il lavoro in questo caso della fascia lata, e vado a spostare la contrazione, quindi la spinta, su altri muscoli, posso ad andare a ridurre la tensione del mio adduttore in questo caso e continuare la gara. Se io continuo e persisto sull'adduttore, l'adduttore chilometro per chilometro si contrarrà sempre di più fino a farmi fermare. Quindi il nostro corpo ha diverse opzioni, diverse possibilità di spinta e di utilizzo di motori. Noi abbiamo tantissimi motori, che sono 308 motori, 308 muscoli nel nostro corpo. Li possiamo usare in maniera molto differente. Chi è che li fa usare in maniera così differente? Il nostro sistema nervoso centrale. E quindi noi non dovremmo far altro che instaurare uno schema motorio nuovo che mi permette di usare diversamente il mio corpo, perché il modo in cui lo sto usando fondamentalmente fa sì che io sia arrivato a una disfunzione, a un problema, come in questo caso una contrattura. Quindi quello che è riabilitazione riguarda non solo la periferia, ma soprattutto il sistema nervoso centrale. E andando avanti sulle nostre patologie, arriviamo alla tendinopatia achillea. Tendinopatia achillea che troviamo nel 6,6% delle patologie dei runner, che però è molto dolorosa e molto fastidiosa. Questa sensazione di puntura, di spillo sul tendine d'Achille ci limita tanto quello che è l'elasticità, la falcata, una biomeccanica corretta. sulla tendinopatia, soprattutto nei casi più gravi, dovrò fare molta attenzione a quello che è l'esercizio fondamentalmente di riabilitazione e di recupero. E il consiglio che si dà a questo a livello scientifico generale è che qualsiasi esercizio che io faccio di allungamento, carico sul tendine nel periodo riabilitativo sia di un valore di dolore di 2 su 10. Questa è una cosa molto importante. Mentre faccio l'esercizio, la mia zona che è solitamente dolente non la devo sentire dolente, la devo sentire leggermente in tensione, ma senza mai ad arrivare a un dolore elevato, perché se no non faccio altro che andare a creare una disfunzione su quello che è nel tendine d'Achille l'ordine delle mie fibre tendine e portare ad avere una disfunzione prolungata nel tempo. Quindi ricordatevi sempre, recupero, in questo caso sulla tendinite achillea devo fare anche un periodo di riposo se ho una grande infiammazione. I timing fondamentalmente non si possono delineare in maniera specifica, perché come ti dicevo devo vedere che tipologia di tendinite achillea ho, se ho una tendinite achillea che riguarda comunque il corpo del tendine, se riguarda la zona inserzionale, se riguarda la zona di transizione tra muscolo e tendine. Quindi le variabili, come vedete, sono tantissime, ogni caso va individuato a sé. La cosa importante da fare è la prevenzione, logicamente. Sulla tendinite achillea io devo avere dei polpacci, un soleo, quello che si chiama tricipite surale, molto 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 allungato, molto molto flessibile. La mia flessione dorsale della caviglia deve essere permessa da questi muscoli molto oltre il 90%. Biomeccanicamente a me serve il 90% per camminare bene di flessione dorsale. A un runner io non voglio il 90%, scusate, 90 gradi. A un runner io voglio che arrivi almeno a 110-120 gradi, perché nel momento in cui io appoggio, se io ho una flessione dorsale della caviglia maggiore, vuol dire che vado molto più giù con la tibia, vuol dire che ammortizzo molto di più e vuol dire che le strutture posteriori, muscolari e tendine, si caricano di energia cinetica e quando spingo, spingo molto di più. I nostri muscoli, la nostra struttura, soprattutto posturale e posteriore, è come un arco. Più la metto in tensione e più riesco a scagliare lontano la freccia. Questo lo vedete, certo, benissimo in quei favolosi atleti che sono i keniani, che sono altissimi, muscoli molto lunghi, ammortizzano tantissimo e spingono tantissimo. E
infatti, guarda, ce ne manca ancora uno, giusto?
Ma che potrebbe interessare, che sono praticamente... Sì, sono gli hamstring, giusto? E questi hamstring che spesso vanno in retrazione. Attenzione, questa è una patologia, te l'avranno già detto Simone, che è molto più dei velocisti, probabilmente perché tu sei un fondista molto veloce. Circa il 90% delle patologie all'hamstring, soprattutto inserzionali, gli hamstring, noi stiamo parlando un po' con il termine inglese del muscolo, in realtà lì è l'ischiocrurale, che sono i muscoli ischiocrurali, che sono i muscoli femorali posteriori della gamba, che si vanno ad inserire superiormente sull'ischio, che è quella parte più appuntita, bassa del nostro bacino, e inferiormente dietro al ginocchio. Sono costituiti fondamentalmente questi ischiocrurali da tre muscoli: il capolungo del bicipite femorale, che fondamentalmente si inserisce lateralmente al ginocchio, inferiormente e posteriormente, e poi abbiamo il semitendinoso e il semimembranoso, che invece vanno verso il ginocchio mediale. Io son curioso di vedere quell'EMSI su che componente tendinea è maggiormente in retrazione, però spesso il problema che danno non è tanto dietro al ginocchio, quanto più o a livello del ventre muscolare. Però nel ventre muscolare capita spesso ai velocisti quando corrono e si strappano, voi vedete sempre che si mettono proprio una mano dietro al femorale, perché è la componente muscolare che loro tendono a strappare. noi fondisti fondamentalmente andiamo invece ad infiammare quello che è l'inserzione superiore ischiatica dell'ischio crurale. Che cosa succede? Se il muscolo è molto corto, anche in questo caso andrà a tirare molto di più. Come abbiamo detto prima, i femorali sono muscoli molto importanti, perché nel momento in cui noi appoggiamo il piede, incominciamo a piegare il ginocchio, sono quelli che danno assieme al gluteo la maggiore potenza di spinta. Di conseguenza, se noi li usiamo tanto e se il gluteo non lavora tanto, noi li possiamo andare a sovraccaricare, li possiamo accorciare, mantenere corti. Questo accorciamento verrà compensato da una maggiore tensione a livello tendineo sull'inserzione ischiatica. E quindi posso rischiare di avere nel tempo questa infiammazione. Questo è proprio un caratteristico infortunio da ripetizione costante del movimento. D'altronde il 75% degli infortuni dei rami sono dovuti a ripetizione continua dello stesso movimento di spinta. Per questo fondamentalmente dobbiamo fare molta attenzione a mantenere questi muscoli un pochino in allungamento, mantenerli sempre con le fibre abbastanza allungate in modo che tirino di meno sulla loro inserzione. Quindi devo lavorare logicamente in questi periodi invernali riscaldando molto bene il muscolo, facendo un buon warm up, un buon allungamento dinamico. Io utilizzerei anche magari un po' di olio canforato, che è un vecchissimo metodo, oramai l'olio canforato non lo usa quasi più nessuno d'inverno, però è un metodo, è un modo fondamentalmente per riscaldare bene la muscolatura, creare un leggero velo dato dall'olio di protezione, non tanto della cute ma dall'umidità esterna, dal freddo esterno. Quindi è una cosa che costa pochissimo, si può fare con un fai da te prima di uscire a correre, magari a meno 2, meno 3 gradi, quindi utilizzatelo. A livello riabilitativo logicamente si possono fare dei massaggi, della tecarterapia per andare a rilasciare, a disinfiammare un attimino la zona. Ci sono tante opportunità terapeutiche che io posso utilizzare, soprattutto però ricordatevi sempre anche in questo caso dei glutei deboli che vanno rinforzati per far lavorare meno quello che è l'ischio crurale. Quindi mi raccomando, l'elasticità generale è uno dei modi per fare prevenzione. I runner devono essere molto molto elastici. Io dico sempre che la corsa oggigiorno è diventata uno sport che fanno quasi tutti, però io, ma anche te Simone, che abbiamo fatto atletica, sappiamo che l'atto del correre non è solo che una piccola parte di tutto quello che ci sta attorno, e quindi sto parlando di potenziamento, sto parlando di allunghi, sto parlando di riscaldamento. Il vestirsi a casa, fare i 40 minuti, tornare a casa, sicuramente in certi casi può essere deleterio per quanto riguarda il rischio di infortunio. Quindi cercate di costruire attorno alla vostra corsa anche tutte quelle che sono le metodiche funzionali, atletiche e di potenziamento che ci servono ad avere meno infortuni. L'obiettivo di Physiorunning è sempre stato quello: non abbiamo intenzione di farvi fare il vostro record, ma abbiamo intenzione di farvi correre fino a 100 anni. La cosa che abbiamo visto, soprattutto con l'analisi biomeccanica della corsa, è che spesso poi i pazienti fanno anche il proprio record. Ma questo perché? Perché vanno ad avere meno infortuni, quindi se ti alleni meglio, logicamente hai più prestazione, e soprattutto anche perché se tu lavori con una biomeccanica corretta, lavori con una maggiore efficienza, sei logicamente più prestazionale, spingi di più e riesci ad utilizzare le tue energie in maniera migliore. Quindi mi raccomando di andare a lavorare tantissimo sull'elasticità, molta attenzione ai glutei e molta attenzione anche alla postura di corsa. Mi sento di chiudere un po' queste patologie del runner in questo modo, Simone.
Grazie mille, utilissimo, secondo me molto centrato. Spero che abbiamo aiutato tanti runners là fuori, e anche e soprattutto a prevenire, che è la cosa più importante, come dicevi tu. Io ho un sacco di domande, non riusciremo a vederle oggi, secondo me, forse qualcuno, ma proprio se riesce a dare risposte secche, poi eventualmente magari organizziamo un'altra puntata o qualcosa, perché sono sorpreso dal numero di domande che abbiamo ricevuto. Provo a prendere quelle che potrebbero essere risposte proprio velocissimamente, perché abbiamo letteralmente 7 minuti.
Sì.
E una domanda: massaggio pre-gara, sì, no? Quanto prima?
Gara sì, poco prima, fondamentalmente entro una mezz'oretta prima della gara, soprattutto d'inverno. Noi con la Fisorunning Station spesso siamo alle gare e diamo due tipi di servizi all'atleta: il massaggio pre-gara e quello che è la riabilitazione o il massaggio post-gara di scarico. Quindi direi assolutamente sì, pre-gara.
Quanti massaggi andrebbero fatti durante il mese?
Allora, io non do un numero specifico di massaggi, perché spesso si pensa che il massaggio sia quello che è la riabilitazione del muscolo e la riabilitazione del rane. Il massaggio è un grandissimo strumento per poter lavorare meglio a livello muscolare, per ridurre i rischi di infortunio. Sicuramente io andrei a fare massaggi dopo gare importanti, in modo da avere un recupero molto più veloce. Noi in Fisorunning, oltre al massaggio, nei post maratona facciamo anche un lavoro con una terapia osteopatica specifica che si chiama SCS, una terapia americana che riduce del 70% le retrazioni muscolari che, come sai bene, dopo una maratona ci sono. Il massaggio sicuramente lo farei in quel momento. Se uno tende ad avere una muscolatura molto contratta o soprattutto fa degli allenamenti molto intensi, a questo punto io il giorno dopo o la sera stessa, dipende da quando uno si allena, andrei a fare un massaggio. Per chi è molto contratto, un massaggio alla settimana potrebbe andare bene.
Grande. Le calzature per la vita di tutti i giorni, quanta rilevanza hanno poi anche nella corsa?
Molta rilevanza, moltissima rilevanza, soprattutto le calzature che hanno una punta molto chiusa davanti. Le nostre dita, ricordatevi, voi, la maggior parte di voi, se adesso leva le scarpe e calzine e si guarda i piedi, troverà che le dita sono tutte attaccate tra di loro. Questo non è fisiologico, questo comporta praticamente una compressione data dalle scarpe di tutti i giorni. Le scarpe delle donne sono molto appuntite davanti, ma anche quelle degli uomini, quelle per andare in ufficio, magari una scarpa un po' elegante. Questo non aiuta sicuramente molto. Io consiglierei per tutti i giorni una scarpa abbastanza morbida, che tenga abbastanza libero il piede, soprattutto nell'avampiede, e che non abbia logicamente un tacco troppo alto. Soprattutto le fanciulle con i tacchi alti, 8-9 ore al giorno, provoca questo una retrazione della catena posteriore. Aiuta la catena posteriore ad andare in retrazione. Abbiamo visto prima che è fondamentale mantenerla allungata.
Magnetoterapia e TECAR, cosa ne pensi?
Allora, io sulla magnetoterapia e sulla TECAR penso che se l'atleta ha beneficio da questo tipo di terapia strumentale, che la utilizzi decisamente. Se vediamo che dopo 3 sedute, 5 sedute non c'è nessun beneficio, non ha senso fondamentalmente utilizzarla. Come ti dicevo prima, non siamo tutti le stesse macchine, reagiamo in maniera diversa, i nostri tessuti reagiscono in maniera diversa. Ci sono certi pazienti che hanno certi tessuti che reagiscono molto bene alla TECAR, facciamola. Pazienti che invece non hanno nessun beneficio, non ha senso fare 20-30 sedute, perché poi comunque il beneficio arriverà. La mia idea è un pochino questa.
Differenza tra fisioterapia osteopata e massoterapia?
Allora, non ti dico la differenza come figura professionale, perché non ha senso. Te lo dico invece come tipologia di lavoro. Il fisioterapista è quello che si occupa a 360 gradi della riabilitazione. Il fisioterapista si occupa di riabilitazione cardiorespiratoria, di riabilitazione dello sportivo, si occupa di riabilitazione del paziente neurologico, del paziente ortopedico. L'osteopata si occupa invece su quelle che sono le patologie muscolari, articolari, tendine, legamentose dell'atleta. Il massoterapista, lo dice il nome, si occupa del muscolo fondamentalmente, quindi è quello che si occupa appunto di fare il massaggio pre e post gara e di rilasciare la muscolatura in maniera meccanica, quindi semplicemente massaggiarla.
Abbiamo un sacco di altre domande, ma non abbiamo più tempo.
C'è da dire che la competenza del fisioterapista è anche quella di poter comunque fare massaggi, e infatti spesso li utilizziamo nella nostra quotidianità lavorativa.
Certo, certo. Dicevo, ci sono ancora un sacco di domande, ma non abbiamo purtroppo più tempo perché abbiamo veramente parlato di tante cose, però ti ringrazio.
Sì.
Ho due domande importantissime. La prima è: quando ne uscirò da questo infortunio?
Sì, Simone. Non ti sento più.
Ah, ora mi senti?
Adesso ti sento, sì.
Ok, perfetto. No, dicevo, ho due domande finali molto veloci. La prima è: tra quanto ne usciamo da questo infortunio, il mio? Veramente scherzo.
Velocemente.
Era una battuta. No, la seconda invece è importante, è la domanda che faccio a tutti gli intervistati di questo canale: che cos'è per te la corsa?
Allora, per me la corsa è fondamentalmente tutto. La faccio da quando avevo 14 anni ed è una delle cose che mi dà più serenità e rilassatezza, ma anche fisica. Guarda, io nella mia vita, dopo i 14 anni che ho iniziato a correre, ho smesso solamente per un anno di correre. Ti posso dire che alla fine di quell'anno ho ripreso a correre perché avevo continuamente, quotidianamente dolori alle due anche, alle ginocchia, alle caviglie, non riuscivo a stare in piedi di fianco al paziente. Quindi per me è una terapia sicuramente mentale che mi fa star bene, che mi dà tante endorfine, ma soprattutto una terapia fisica che mi allena tantissimo per poter poi lavorare 12 ore al giorno come solitamente faccio. Quindi è una parte della mia vita, indubbiamente, che vorrei cercare di fare fino a 100 anni.
anch'io. Io ti ringrazio tantissimo, penso sia stato molto utile questa puntata, e lascerò ovviamente tutti i dati qua sotto, quindi andate a vedere se avete bisogno di physio running per qualsiasi ragione, e ci vedremo sicuramente di nuovo per rispondere a un sacco di domande della community, che ho visto che sono davvero tante.
Ah, sicuramente, guarda, mi farebbe molto piacere andare a sviluppare certe cose in maniera più approfondita, perché non c'è mai tempo, ma ci organizzeremo e lo faremo rivedendoci. Bene.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao Simone, ti saluto e ci vediamo presto.